Radio DJ.
Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.
Diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando togo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle. Walk like a champion, talk like a champion, giro per la strada come un king of the jungle, spacco barre dai tempi dei lotti al parco, ancora quando vengo fuori frate scoppia al pacco, yeah, mamma non ha cresciuto uno scemo, gli ha detto se continui in questo modo dove andremo, ma io volevo prendermi tutte le stelle in cielo, pericoloso genio, ribelle, Matt Damon, sai che la furia è street Wikipedia, ma con la terza media siamo bestie di Milano, gorilla nella nebbia, frate vengo dal futuro tipo Levi Strauss, vieni a accomodati pure baby casting couch, mordo un etto d'oro e l'ostia dei club dogo, è un bagno di proiettili, è un battesimo del fuoco, M.I. bastardi, se incroci gli sguardi sopra i quattro quarti, vai via in quattro parti, oh!
Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando dogo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle.
Vengo da Milano, 9 zone 02 il prefisso, dove se sbagli prendi un sinistro, croci sulle fontane, croci al collo, magnaccia e puttane, criminali dentro a cene mondane, oro nei denti, serpenti coi completi fendi, non mostrare i veri sentimenti, peggio social che l'alcol, uccidono anche più del cancro, col Meduri un tempo piccolo, Califfo Franco, yeah, io canto la storia di un hustler, non devi morire, i tuoi figli saranno dei bastard, in sta giungla la mia bici è una tigre, la mu, enemies mi stanno addosso come dei tattoo, è la light, e tu sei troppo light, brody, make money, money, e light, moti, se non ci mai il Pirelli come Kong, perché ho cambiato il rap italiano con le mie song.
Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando dogo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle.
Mamma mi ha cresciuto bene, mi ha detto di non ascoltare queste iene, papà mi ha detto di tenere alto il mento, sopravvivendo nella giungla di cemento.
Nella notte notte killer, sangue nelle mie pupille, totalmente dipendente, sei la droga più potente che c'è.
Tanto adesso in galera.
Sì. Io e Fosca, grandi fan dei Club Dogo, Maurizio stava dicendo no, per me esiste solo Battiato. Walter cosa ne
dici? Nella morra cinese dei sopravvalutati, scusa, De André non batte, Battisti.
Tanto oggi non c'è, possiamo fare quello che vogliamo. Oddio, non che quando c'è ci limitiamo, non ci teniamo un cecio in bocca neanche in quei casi. Però insomma, oggi ne possiamo approfittare. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. È la puntata di venerdì 26 aprile, l'ultima di questa settimana. Chiudiamo questa bella settimana. La chiudiamo con Francesco Giano.
Sì.
Sigla!
È il mio preferito.
Il francio Giano
ha un buonissimo profumo.
Sì.
Cosa posso dire di bello? Allora, tu preferire un meraviglioso sorriso.
Un ottimo cardigan.
Bellissimo cardigan, è vero.
Sì.
Grande stile. Dicono che devi, perché oggi non c'era, non era in onda Fabio, vero oggi?
No, oggi non c'era.
Oggi infatti non ho ascoltato.
Vacanza.
Ci sta. Anche lui è un altro che c'ha un sacco di impegni. Però qualche ascoltatore dice: Maurizio, ci devi un momento elettronico, che però è il nostro Venegigi. Vabbè, comunque poi l'ha riciclato così.
Purtroppo però noi non l'abbiamo più.
Purtroppo non abbiamo più il Venegigi, perché Fosca si è messa di traverso e è diventato.
Allora, l'ho già spiegato nel volo del mattino. Mercoledì quando eravamo in onda, sì. Adesso mi ricordo, ci sarà un momento elettronico extra
doppio
lunedì.
Ripartite da lì, ci sta, meno male. Allora, devo dire che se vi piace, siete fan quello che era il Vene Gigi, che poi è diventato il Movimento Elettronico. Il nostro primo pezzo di oggi vi può dare delle soddisfazioni. Abbiamo una bellissima canzone oggi che vi può dare tante soddisfazioni. Le altre ve le darà Francesco Giano, che oggi torna con il suo appuntamento mensile, in cui facciamo un po' un punto delle cose di cui si è più chiacchierato, più discusso. Non tanto, un po' come fa Nazzi nei suoi podcast. Nazzi dice: io vi racconto il fatto, ma non dal punto di vista della cronaca, dal punto di vista delle indagini.
Sì.
Più o meno con Franci facciamo la stessa cosa, vi raccontiamo le cose di cui si è più discusso, non tanto dal punto di vista della cronaca, del fatto in sé, dell'opinione sul fatto in sé, ma della comunicazione che ha generato, del chiacchiericcio, insomma, così che ha generato, e magari a volte vi svegliamo qualche retroscena che potete non conoscere. Per il resto tutto bene, sì. Tutto bene, ieri buona giornata, sì, tutto a posto. Sì. Oh madonna, ieri ho visto il mio nuovo film preferito.
Quale?
Indovina chi è l'attore protagonista? Jason Statham, con tutti i miei film protagonisti. Sai che era un campione di nuoto Jason Statham? No, non di nuoto, di tuffi.
Ah,
è molto...
Che presente la faccia di...
Ma che cacchio dici?
Adesso te lo faccio vedere, Mauro.
Esploso con Guy Ritchie, inglesissimo.
Io non ho anche presente la faccia
bello,
di
il Bruce Willis dei giorni nostri.
Sì, dai, Lock and Stock.
Lock and Stock, The Snatch. Vabbè, poi tutti. Adesso poi è entrato, credo, nella saga dei Fast and Furious.
Sì.
Cioè, ha dei ruoli lì. Insomma, uno di quelli dei film action.
The Gentleman.
The Gentleman, quelli che guardo di base in aereo, che mi fanno passare proprio i viaggi in aereo. È uscito The Beekeeper.
Oh. Dove?
L'apicultore. Devo dire che fosse stato in italiano. Meno male che abbiamo un po' perso quella tradizione
di tradurre
i film, vero? Adesso, adesso li mettiamo lì come sono.
Alcuni sono difficilissimi da pronunciare. Per esempio, questo Baby Reindeer.
Baby Reindeer, sì, non è facilissimo. Però meglio così di.
Piccola renna.
Piccola renna, oppure Se scappi ti inseguo, quelle cose lì che poi venivano sempre tradotti un po'
cancello?
Così. Sì, l'esempio classico che si fa sempre: Se mi lasci ti cancello, di Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
Era molto bello.
Beh, un po' complicato. Vabbè, la storia di lui che spacca il culo a tutti.
E le api?
Però lo fa benissimo. Però ci sono delle api. Così, no, bellissimo, bellissimo. Allora, dai, concentriamoci su quello che dobbiamo fare oggi. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Forse non tanto per partire, ma per seguire un po' quello che vi racconterà Francesco Giano. Quindi, in base a quello che vi racconterà, se avete poi dei dubbi. Porca miseria, ho lasciato il foglio di là. Allora, oggi parliamo di primo maggio, un po' dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista di quello scontro sempre fra organizzatori e questura.
Sì.
Cioè che ogni volta che si fa un evento non si capisce mai quanta gente c'è andata, perché la questura dice una cosa, gli organizzatori un'altra, quindi capiamo come si conteggia quella cosa lì. Poi c'è stato il 25 aprile, quindi c'è un'aneddotica legata ai partigiani molto interessante. Parliamo del nuovo album di Beyoncé,
sì,
e del whitewashing dei cowboy. Perché praticamente c'era un sacco di cowboy neri. Tu lo sapevi?
Non l'ho visto.
Vedi, perché nel racconto il cowboy era sempre bianco. E poi c'è una parte finale, se facciamo in tempo, sui loghi delle elezioni europee. I loghi scelti dai partiti, alcuni nomi, loghi, cioè alcuni fanno molto ridere. Comunque dai, cominciamo con il pezzo che vi abbiamo promesso, quello per gli orfani,
sì,
del momento elettronico di oggi. Cerchiamo di farci perdonare. Immaginate che ci sia una chiesa. Maurizio è il vostro Dio? No, Maurizio è il prete. Maurizio è il curato. Maurizio è il curato. E God is a DJ.
This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church.
This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change. The poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.
Nell'attesa di sapere quando Maurizio farà un disco così, vi diciamo che erano i Faithless con God is a DJ. Vedi, qualcuno apprezza anche questo al posto del momento elettronico, ma perché è già fatto, non ci ha dovuto mettere le mani Maurizio, è una cosa già fatta così e vabbè, vabbè.
Ma questo è un disco.
È un disco.
Il momento elettronico è mixato.
Sì, c'è tutta una ricerca.
Una ricerca.
Ma infatti, ma cosa, Mauri, ma cosa ne sa?
No,
cosa ne sa? Cosa ne sa? È arrivato a trovarci in studio Francesco Giano. 9,
7,
pronti, Franco il presentatore.
3. Queste le notizie di oggi.
E anche le notizie devono avere un che di spettacolo.
Giornalista, podcaster, content creator Francesco Giano, qual è questo profumo che ha fatto girare la testa a Fosca?
Scusate la pronuncia, Encore du temps di Meo Fasciuni. È lui un artista dei profumi.
Anch'io sul francese, Encore du temps. Encore du temps. Dove lo trovi?
Racconta...
Encore du temps.
Encore du temps. Encore du temps.
A me piace tanto le storie anche attorno ai profumi. Racconta, insomma, che lui si trova in Cambogia. A un certo punto è ispirato da questo profumo e vuole dire ancora. Voglio che questo momento continui ancora per tutta la vita. Un momento d'amore con la sua compagna mentre era in Laos.
Non so mai dire se poi il profumo che tu hai, secondo te, è quello che lui stava sentendo in Cambogia? O è una sua interpretazione?
Secondo me è una sua interpretazione e l'ha confezionata talmente bene che ho voluto. Encore du temps.
Sai che allora io non metto profumo dai tempi in cui negli anni 90 andava CK1. Te lo ricordi? Col boccino, quello tutto un po' così. Mai più best. Quindi non ho neanche idea del mercato dei profumi. Maurizio mi ha fatto un segno così.
Sì.
Per me potrebbe voler dire 2 euro,
no.
20 euro, no. 200 euro, 2000 euro. Non ho idea di quanto. Sono 200 bombe?
Sì.
Hai
no,
capito?
Devo dire, mi sono appassionato recentemente della scoperta dei profumi.
Bravo. Allora, Francesco, ci sono tante cose di cui vogliamo parlare. Devo dire che anche solo ad averla nominata ha attecchito subito la questione organizzatore questura. Allora, 1° maggio che è in arrivo, sì. Festa dei lavoratori. Un po' forse possiamo iniziare da un cappello sul mondo del lavoro in Italia, sul lavoro in genere, e poi questa cosa che è più una sporcatura di costume, ma che fa sempre molto ridere.
Sì, calcola, allora, la festa del 1° maggio c'è dal 1889, quando si decide a Parigi, è una festa molto sentita, giustamente. I dati sul lavoro in Italia, possiamo dire, non sono ovviamente esaltanti, ma non sono neanche super drammatici. Il lavoro nel 2023 è stato in crescita, calcola che adesso abbiamo 23,5 milioni di lavoratori, tra dipendenti e dipendenti, che
ottimo.
Sono più 500.000, cioè più 500.000 rispetto al 2022.
Sì.
C'è ovviamente la piaga dell'occupazione femminile, però per la prima volta l'occupazione femminile in Italia ha superato per la prima volta i 10 milioni.
Sì.
Quindi diciamo non siamo messi malissimo, potremmo essere ovviamente meglio. Ma.
Tu ti occupi principalmente appunto di comunicazione, di come le cose vengono veicolate. Come mai quando il mondo del lavoro ha una flessione verso il basso veniamo bombardati da questo pessimismo, e quando i dati poi vanno meglio io non avevo idea. Pensavo che fossimo ancora in una situazione drammatica, cioè probabilmente la situazione non è ancora felicissima, però è in crescita. Come mai non si
Perché si dice good news is no news.
Good news is news.
E c'è un fenomeno interessantissimo in America. Allora, in America, che si chiama vibe session, la recessione delle emozioni. Cioè, in America ci sono stati sotto Joe Biden più di 5 milioni di posti di lavoro creati. La disoccupazione non è mai stata così bassa. Il PIL non è mai andato così in alto. L'America è forse la nazione che si è più ripresa dalla pandemia, sì, dal Covid. Eppure, se tu vai a vedere tutti i sondaggi delle persone, tutte le persone credono che si trovano meno meglio rispetto alla pandemia, molto peggio.
Sì.
E si chiama, infatti, gli economisti l'hanno denominata vibe session, cioè non la recessione dell'economia, che in questo caso non c'è, ma la recessione delle sensazioni, delle vibes. Cioè ci sentiamo molto peggio rispetto a come stanno andando effettivamente le cose.
Sì.
Perché naturalmente noi ci fermiamo a guardare un titolo quando c'è un dato negativo.
Sì. Cioè,
tu ti fermi, la tua attenzione, se io apro la porta e dico: oh Ale, non sai che cosa brutta mi è successa.
No,
se io
ti dico, attira di più. Esatto. Può essere anche perché stiamo vivendo l'epoca del in cui diamo forse l'importanza più alta di tutta la nostra storia alla nostra percezione personale su ogni cosa?
Sì. Cioè, gli americani, ripeto, trovano una parola per tutto e hanno definito la parola post-truth, cioè una post-verità. Non conta tanto la verità, conta la percezione mia nei confronti della verità. E abbiamo delle discussioni infinite, no, lo vediamo anche sui social, non partendo dai numeri o da dei fatti, ma partendo dalla nostra percezione.
Sì.
Magari un po' di colpa ce l'hanno anche i talk show, secondo me, in cui c'è un dibattito in cui uno dice A, uno dice B e tu alla fine ti ritrovi senza un singolo dato. Allora, non dico una soluzione, però una strada può essere partire da un dato. Cioè, il PIL è in aumento o in discesa rispetto all'anno scorso? Poi su quello valutiamo e discutiamo.
Sì, sì, cosa si può fare di diverso, di meglio, eccetera, eccetera. Però, insomma, il dato resta tale.
L'opinione si deve costruire sempre sui fatti.
Certo, certo, certo. E invece, riguardo al primo maggio, che poi si porta sempre questo concertone, il concertone del primo maggio, che forse succede un po' per tutti gli eventi, ma è l'evento principe in cui avviene il grande duello tra organizzatori e questura. Gli organizzatori dicono: al concerto del primo maggio c'erano 94 milioni di persone, la questura dice: sarete state in 15, massimo una ventina. Com'è possibile che ci sia sempre questo delta tra questura e organizzazione?
A proposito di post verità e di mancanza di un fatto da cui partire, c'è sempre questo scontro. Allora, diciamo che il problema si inizia a porre all'inizio degli anni 70. Movimenti, operai, lotte studentesche, iniziano tante manifestazioni in Italia, la polizia inizia a tutte le polizie europee si iniziano a porre il problema: ok, ma come li contiamo, quanti sono? Il metodo calcolato dalla polizia è abbastanza semplice, ovvero prendono la superficie della piazza in cui si tiene la manifestazione, prendono un punto di vista privilegiato da cui guardare dall'alto la folla e la concentrazione della folla e calcolano quante persone ci possono essere per metro quadro.
Okay.
Se una piazza ha 100.000 metri quadri, loro dicono in media in un metro quadro ci possono stare dalle 2 alle 4 persone.
Okay.
E dipende da vari fattori, dipende dalla concentrazione, dipende dal tipo di evento, dipende anche dalla stagione. Pensa tu, d'estate le persone sono meno vestite, ovviamente hanno meno strati di vestiti addosso, possono stare,
ci stanno di più,
bravissimo,
certo,
d'inverno con i cappotti magari eccetera,
i piumoni,
meno persone.
Così meno
esatto
persone.
Quindi la questura dice: se c'è una piazza da 100.000 metri quadri, che è tantissimo ovviamente, e ci calcoliamo 4 persone per metro quadro, ci stanno.
Sì, guarda, io stavo guardando le piastrelle che abbiamo in questo studio. Secondo me ogni quadrato di 4 piastrelle è un metro quadro, perché saranno 4 piastrelle più o meno da un metro per un metro quadrato, così. Effettivamente 4 a un concerto
ci stanno.
Cioè dentro quel metro, no, 4 ci stanno assolutamente. A un concerto bello sentito, dentro quel metro quadro ci stai anche in 6, forse.
Sì, infatti
forse,
si può arrivare anche a 6. Però per farti un esempio, Piazza San Pietro ha una superficie di 23.000 metri quadri. Se prendiamo 5 individui a metro quadro, arriviamo a 115.000 persone.
Sì.
Piazza San Giovanni stracolma al massimo, secondo la questura, a 150.000 persone. Però ci sono state manifestazioni in cui hanno detto: ce ne abbiamo messe 2 milioni.
2 milioni. Sì,
quello comunque su cui si indica tantissimo è Circo Massimo. Circo Massimo, secondo la questura, è grandissimo, può avere massimo 300.000 persone. Alcuni sono arrivati a dire: abbiamo raccolto a Circo Massimo 3 milioni di persone.
Ecco, perché allora, evidentemente tutte e due tirano un po' nella direzione che più gli conviene, però almeno la polizia parte da un protocollo. Lei ti dice: guarda, per ogni metro quadro ce ne stanno 4, i conti sono presto fatti. Gli organizzatori invece su cosa si basano?
Onestamente
vanno a cazzo. Vanno proprio, l'organizzatore dice: più diciamo meglio è.
Magari da uno spirito di osservazione,
un
dati
po', sì, dall'ottimismo, forse vanno dall'ottimismo. Allora, vi mettiamo il pezzo nuovo di Beyoncé, perché poi Francesco ha non è una notizia, è una lettura.
Sì.
È una lettura del nuovo disco di Beyoncé che magari potreste trovare interessante. Texas Hold'em su Radio DJ.
ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left and spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't give up, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now.
Allora, prima di addentrarci su Beyoncé, sono arrivati un po' di messaggi sul tema del lavoro. Alcuni ascoltatori dicono sì, magari ci sono più assunzioni, ma è la qualità del lavoro e gli stipendi. Insomma, la qualità del lavoro e gli stipendi sono il problema. È così? La qualità del lavoro è peggiorata, è migliorata? È sempre uguale, ma non adeguata, per esempio, al caro della vita?
Sì, assolutamente sì. Allora, diciamo alcuni dati su questo. Ci sono stati attivazioni dei rapporti del lavoro nel 2023 pari a 13 milioni. Di queste solo il 17% sono state a tempo indeterminato. Gli altri erano contratti a tipo determinato,
a progetto, magari
30
sì.
giorni a progetto. Quindi c'è il problema del precariato da una parte e dall'altra il problema degli stipendi non congrui allo stile di vita. C'è stata proprio sei mesi fa una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che lo stipendio deve essere congruo allo stile di vita per permettere uno stile di vita dignitoso alle persone, che è una sentenza storica.
Sì, quando si parla di stile di vita, che cosa si intende?
Banalmente anche lo stipendio rapportato alla
casa spesa,
esatto, sto parlando proprio della casa, della città in cui ti trovi.
Certo.
La casa rappresenta magari
certo.
per molti ragazzi più del 60% delle spese che sostengono nel mese.
Sì, sì, sì.
Se tu a Milano prendi uno stipendio di 1000
no,
euro.
È veramente uno scontro impari con la città in cui vivi, diventa veramente difficile. Vediamo Beyoncé, abbiamo ascoltato la canzone, insomma il primo singolo di questo nuovo disco di Beyoncé, che è un disco country. Io pensavo fosse una scelta stilistica, invece c'è un messaggio di Beyoncé dietro questa scelta.
Allora, sì, è molto interessante, sono entrato anch'io nel rabbit hole. Partiamo da due dettagli nella foto di copertina di Beyoncé. Cioè Beyoncé sì. Nuda,
su un cavallo? No,
sì. Esatto, Beyoncé seminuda su un cavallo con la bandiera americana. Partiamo dal cavallo, è una marca Lipizzaner, una razza.
Beh, ma per Beyoncé è un po' tutto. Che gusto, a che gusto lo vuoi il cavallo? Ma lo voglio Lipizzaner.
È ovviamente uno di quei tipi di cavalli che nascono neri e poi col passare del tempo diventano bianchi. Attenzione. Lei ha una fascia con i colori americani, tipo quelle fasce da sindaco italiane, sì, con scritto non Beyoncé ma Beyoncé, con la I al posto della O. Perché la madre, quando nacque, all'anagrafe registrarono il suo nome, il suo cognome con Beyoncé anziché Beyoncé.
Okay.
Quando anni dopo andò a lamentarsi all'ufficio anagrafe, gli disse: guarda, ringrazia Dio che ti hanno fatto il certificato, perché ai neri manco lo facevamo. Quindi c'è già un segnale estetico.
83? 80?
Sì.
82-83, quindi insomma,
esatto,
stiamo parlando
della madre,
di...
sì. Sì, sì, sì. Esatto. Diciamo che da anni c'è un movimento che vuole raccontare bene la storia americana e in qualche modo rivendicare origini sonore ed estetiche. Mm-hmm. Lei si ispira un pochino al whitewashing che è avvenuto. Cioè, quando noi pensiamo al cowboy, pensiamo a un cowboy, un uomo duro, forte, ma bianco.
Certo.
Ecco, quando tra il 1880 e il 1890 calcola che un cowboy su quattro era nero.
Mm-hmm.
Erano più di 8.000 persone nere che viaggiavano appunto per la frontiera, si vedevano rifiutato ospitalità e vitto. Passano gli anni, l'America riscopre il mito del cowboy, quasi politicamente lo stesso Eisenhower, il presidente degli Stati Uniti, vuole reimporre quell'estetica del cowboy per risollevare una nazione, renderla forte, eccetera. Quindi i cowboy tornano a Hollywood e tornano tutti bianchi.
Film.
John Wayne. Un quarto del cowboy, cioè i cowboy neri, vengono completamente cancellati. Infatti si parla di whitewashing dei cowboy. Questa ripulitura, se vogliamo, avviene tanto a Hollywood quanto nella musica con il country. Il country nasce come musica nera.
Certo, sì.
È una matrice del blues.
Sì, sì, sì.
E c'erano tantissimi cantanti neri che facevano country. Quando arriva l'industrializzazione, quando arriva l'industria della musica, dicono: ok, noi dobbiamo trovare cantanti star di country bianche. C'è un Ralph Fear, che è un grande manager, inizia a girare l'America con un obiettivo: io devo trovare una star, la nuova star bianca del country, e la trova nella Carter Family. Era una famiglia bianca, sì, la famiglia Carter, che diventano i Beatles del country. A scrivere le canzoni di questa Carter Family era per la maggior parte un artista nero.
Certo, tenuto, da lì poi Taylor Swift
è icona della destra.
Certo.
Quando era un artista country, prima ovviamente della svolta politica, lei era un'icona della destra. Infatti poi, quando ha detto di essere di sinistra, è stata massacrata dalla destra. E quindi c'è tutto questo movimento che vuole raccontare questo whitewashing anche nella moda. Pharrell Williams, direttore creativo di Louis Vuitton, ha creato la nuova collezione 2024 ispirata ai cowboy, e ha messo a sfilare tutti i modelli neri vestiti da cowboy, proprio per riappropriarsi esteticamente di questa...
C'è un bel documentario, mi pare che si intitoli, l'ho visto tanto tempo fa, Pop That Made Us, su Netflix, in cui genere per genere analizzano un po' la storia di vari generi musicali, no? C'è la dance, il metal, il rock, eccetera eccetera. Sono molto interessanti anche quelle sui generi, io ho trovato molto interessanti anche quelle sui generi che non mi interessano musicalmente, ma la storia è comunque molto interessante. Nel capitolo delle boy band viene proprio raccontato come le boy band che armonizzavano sono andati a prendere un genere che era fatto da band di artisti neri, e a tavolino è stato deciso: ok, il genere va quando questi artisti neri sono riusciti a portare questa musica in classifica, i Boys to Men,
Jackson 5, tipo,
sì. Esatto, hanno detto: ok, questa musica allora adesso piace anche ai bianchi, teniamo la musica ma facciamola fare dei gruppi bianchi. Da lì NSYNC, Backstreet Boys, bla bla bla, sono rifacimenti bianchi di generi musicali che vengono da una cultura nera.
Esatto.
Va bene, niente, avete una chiave in più per ascoltare il disco di Beyoncé. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con Francesco Giano su Radio DJ.
Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
Sì.
Radio DJ.
Mi è sembrato il paradiso, ho paura che mi ha ucciso, volevo solo l'amore, tu mi hai riempito la bocca di te, se sono solo parole, parole, potevi darti da fare. Come diceva mia madre, non mi dovevo fidare di te. Oh,
Festa su Radio DJ, bentornati, siamo sempre in diretta, sono le 12.39, c'è Francesco Giano che non potendo essere qui con noi ieri il 25 aprile non ha potuto parlare di questa cosa ieri, ma lo facciamo oggi, insomma, con un giorno di ritardo, un passaggio su questa ricorrenza.
Ricorrenza bellissima, purtroppo da 30 anni ci sono sempre un po' di polemiche attorno a questa ricorrenza. Festeggiamo la liberazione, negli anni 90, intorno al 94 sono iniziate un po' le polemiche attorno al 25 aprile, all'epoca era insomma nuovo governo Berlusconi, iniziano le opposizioni e inizia anche una parte dell'opposizione politica a protestare contro le alleanze ad esempio del governo Berlusconi e si inizia a scontrarsi sull'effettivo contributo che i partigiani hanno dato alla liberazione d'Italia, insomma le solite polemiche che tornano sul tormentone. E qui ci viene in aiuto Barbero, no? Quando dice ma uno dei miti è che la resistenza non servì a niente e la fecero, ci liberarono gli americani. Alessandro Barbero in una risposta stupenda dice beh in realtà la resistenza è servita a due cose, a livello militare e simbolico. A militare abbiamo tenuto ad esempio sotto scacco 7 divisioni dei tedeschi al nord, un generale nazista disse Hitler, insomma nei documenti disse guarda nessuno mi sta facendo penare più come l'Italia. Ma soprattutto dal punto di vista simbolico abbiamo lanciato un messaggio al mondo, ovvero che c'era una nuova generazione di italiani che non era d'accordo con la dittatura fascista e che stava lottando per liberarsi.
Guarda, quindi, questo pezzo di Barbero l'abbiamo messo proprio ieri, ieri in onda, insomma per celebrare il 25 aprile. Tra le altre cose si ricollega anche a quello che dicevi tu prima sulla post-truth, cioè la post-verità. Ha fatto un passaggio Barbero anche su questo, cioè lui diceva per esempio mio nonno è stato ucciso dai partigiani, ma io non posso riferirmi alla storia in base alla mia esperienza personale e alla sofferenza che quella perdita ha causato alla mia famiglia, io devo rapportarmi alla storia seguendo la storia.
Esatto.
No, cioè non in base alla mia esperienza personale, ma a quello che la storia poi ha raccontato.
Perché c'è un po' questa cosa di prendere tutto sul personale, no?
Sì.
Qualsiasi messaggio, qualsiasi polemica, prenderla sul personale. In realtà poi se vai a vedere tra l'altro anche i fatti, i partigiani erano composti da tantissime persone di varia estrazione sociale, di vari mestieri, di varia estrazione politica. Ogni brigata aveva ogni partito aveva la sua brigata, c'erano le brigate del Partito Comunista, quelle del Partito d'Azione, della Democrazia Cristiana, c'erano gli ex militari. Quindi come ha detto sempre Barbero, una frase bellissima: erano ragazzi giovani di vari mestieri, di varie estrazioni politiche che volevano, che lottavano per il futuro, solo che ognuno sognava un futuro diverso dall'altro. E perciò quando noi festeggiamo questa cosa dovremmo festeggiare anche quella diversità di sognare un futuro diverso.
Assolutamente. Prima abbiamo fatto anche una promessa, visto che siamo in tema hai citato i partiti, si stanno avvicinando le europee e i partiti devono scegliere i loro loghi.
Ah, il loghi è sempre una cosa bellissima.
Sì.
Calcola che è scaduto il termine, sono stati presentati 42 simboli ed è scoppiato il totologhi, ovvero mettiamo il nome del leader oppure no all'interno del simbolo. Qui c'è
cos'è consigliabile? C'è una scuola di pensiero predominante?
Allora, possiamo dire che tradizionalmente, almeno negli ultimi anni, i partiti di destra che sono stati un po' più personali, specie con l'avvento del berlusconismo, hanno iniziato a mettere molto di più il nome del leader. Infatti a questa alle europee per giugno il simbolo di Fratelli d'Italia ha scritto Giorgia Meloni, Lega ci ha scritto Salvini Premier, Azione ci ha scritto con Calenda e addirittura in Forza Italia c'è la scritta Berlusconi Presidente. Dalla parte sinistra si critica questo uso di mettere il nome nei simboli come una deriva leaderistica e personalistica. È ovviamente a doppio taglio, è un effetto traino, tu lo usi quando dici ok io c'ho un leader fortissimo che mi trascina, mi dà un più 2-3% ai voti, perciò metto il suo nome.
Sì.
Lo sta facendo tantissimo Fratelli d'Italia, se vediamo i manifesti anche a Milano c'è scritto proprio con Giorgia, neanche con Meloni, sui manifesti elettorali c'è scritto con Giorgia, quindi personalismo, perché in questo momento la figura di Giorgia Meloni fa un effetto traino sul partito,
vale più del partito stesso
a
sì.
volte ci sono
sì.
A sinistra c'è stato tanto parlare nel PD. Nel PD Elly Schlein, nuova leader del partito, ha detto guarda forse io potremmo mettere il mio nome nel simbolo. Non è vero che non era mai successo, nel PD era già successo con Walter Veltroni quando venne fondato il PD nel 2008, era stato appena fondato, c'era il bipolarismo, lotta Walter Veltroni contro Silvio Berlusconi, il PD dice ok mettiamo il nome di Walter Veltroni e in effetti fece il 33% il PD, è un risultato fortissimo. C'è stato un grande dibattito questa volta, alla fine Elly Schlein ha detto no, non lo metto perché sarebbe una proposta che dividerebbe più che rafforzare, perché molti del PD hanno detto ragazzi noi non siamo come forse Forza Italia, siamo un partito, hanno forza le nostre idee, non dobbiamo essere vittime dei personalismi. È questione di strategia, è una cosa molto italiana, eh? All'estero, negli altri paesi tipo Francia, Inghilterra, Germania, non si mette mai il nome del leader, lo fece solo una volta Emmanuel Macron, ma in maniera molto timida. È tipica molto delle cose italiane, ci sono dei luoghi fantastici, c'è sempre...
Però se questa strategia eventualmente si è visto essere una strategia, non dico vincente, ma che comunque paga, non sarebbe meglio andare oltre una certa etichetta pur di portare a casa qualcosa in più? Cioè poi...
Allora, sì, ti direi ci sono due rischi. Primo, nel caso di Elie Schlein, molte ricerche magari hanno detto: guarda, magari non è un effetto traino, eh? Cioè non è detto che mettere il nome di Elie Schlein,
certo, sì, 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 non sia così forte come nome, certo.
Esatto. E dall'altra è sempre un rischio, perché tu ti affidi esclusivamente alla figura del tuo leader. Se il tuo leader ha un inciampo o il tuo leader lascerà, cioè, o ci sono tante cose, il nome del partito poi sfiorirà con un soufflé. Cioè.
Sì,
ed è un po' magari quello che è successo con, diciamo, Forza Italia ha ancora Berlusconi presidente, nonostante purtroppo Berlusconi sia morto un anno fa, proprio perché è ancora pigliata la figura del suo leader. E quindi devi cercare una strada un po' più strutturata del partito.
Sui simbolini invece?
Simbolini è bellissimo. Guarda,
come li scelgo?
Allora, cioè, praticamente abbiamo raggiunto un nuovo record. C'è il simbolo di Libertà, che è la lista di Cateno De Luca. Cateno De Luca, sindaco di Messina, molto famoso anche per i suoi interventi un po' alla zanzara, eccetera.
Un po' virale, sì.
Nel tentativo di raggiungere il 4%, cosa succede? Ovviamente le liste vogliono mettere più formazioni assieme all'interno del simbolo. Bene, il simbolo della Libertà di Cateno De Luca ha all'interno 19 simboli di altrettanti partiti.
Una cornucopia da dove escono tutti i simbolini.
Da Italexit al Grande Nord, dal partito del capitano Ultimo a noi agricoltori, il partito dei pensionati, Grande Nord, Popolo Veneto, Fronte Verde, il popolo della famiglia, Indipendenza, e hanno addirittura intervistato il designer del simbolo di Cateno De Luca, che dice: io lavoro assieme a lui da 15 anni, ogni notte mi chiamava per raggiungere un simbolo.
Lì cosa devi fare? Un albero di Natale di quelli che piacciono a Maurizio, ogni pallina è un simbolino, così. Va bene. Franci, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Lo trovate su Will, lo trovate sui suoi canali social, TikTok, Instagram, lo trovate qui da noi una volta al mese. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao Fra.
Ciao.
È andato via Francesco Giano, sempre, sempre carino. Com'è Francesco Giano?
Per me, numero uno.
Per me, numero uno.
Era quello del tè.
Dan Peterson.
Ma come quello del tè? Dan Peterson.
Era la pubblicità del tè.
Era il pre-bagatta. Sì, era il pre-bagatta. Sì, 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 certo, era quello della pubblicità del tè. Cioè, questa era la pubblicità. Sì, sì.
Per me, numero uno.
Tè Lipton? No, cos'era? Esiste ancora il tè Lipton?
Sì.
Sì, c'è ancora come...
Lipton Ice Tea.
Lipton Ice Tea. Per me, numero Allora, abbiamo
fenomenale.
Quasi...
Fenomenale.
Ah, è vero, fenomenale. Abbiamo quasi finito. Sì. La Fosca è entrata... con un'urgenza in studio. Chiedo scusate, ma non abbiamo detto, non abbiamo detto. Io ho detto, madonna, cosa abbiamo dimenticato ieri? Cosa abbiamo sbagliato? Così. Che io oggi guarderò il documentario di Bon Jovi. E diciamo, è una notizia importante per il paese. Ho visto perché è stato ospite a...
per tutto il mondo è una notizia.
A Summer Camp.
Sì.
Com'è stato?
Incredibile.
Ma scusami, era lì in collegamento.
Ci ha illuminato con i suoi denti.
Ah sì, c'ha le faccette anche lui, ci ha fatto tutti i denti finti. Ma lì in collegamento sei riuscita a salutarlo?
No,
perché quando viene un ospite qua in radio, se uno è molto fan, magari vince un po' l'imbarazzo. Allora, c'è chi proprio l'imbarazzo non ce l'ha, va lì a fare lo stalker.
Io invece non riesco.
Neanche
io. Era l'altro giorno Max Pezzali, non sono riuscito a...
Vabbè, ma Max, madonna, ma te lo facciamo venire qua.
Ma io mi vergogno.
No, guarda, anche Ligabue la sta prima, ha detto, vuoi scendere a salutarlo? No.
No, io sono andato giù solo una volta. Allora, tutte le volte che c'è un ospite un po' figo così, c'è Federico Russo che viene su, siccome lui si vergogna, cerca di tirare in mezzo me, fa vieni, andiamo i due così sembriamo due scemi invece di uno. Di solito io mi rifiuto, tipo Stallone ci sarei tanto andato, però mi vergognavo. Fonzi, cioè Henry Winkler. Harry Winkler ero andato giù così, sì, perché ero proprio una cosa di quando ero bambino. Però in collegamento sei riuscita a parlarci, non gli hai detto niente a Bon Jovi.
No, però ho parlato con le sue producer.
Ah?
Ed è stata emozionante.
Beh,
così.
Beh, comunque sei a un grado di separazione. Sì? Sei a un grado di separazione da John Bon Jovi. Sì. E c'è il documentario che racconta?
Sì, racconta
come
la storia
come
della...
si vestivano così?
Sì, che belli. La
Raghi,
della band.
Maghi, Streger.
Sì, bello.
Cinque puntate.
Bon Jovi è un gran figo.
Su Disney Plus.
Mi ricordo la definizione, non, cioè mi ricordo la definizione, ma non di chi fosse. Qualcuno che ha detto il grande merito di Bon Jovi è stato quello di aver portato le fighe ai concerti metal. Vero? Cioè, perché tutti avevano un pubblico molto maschile, con Bon Jovi anche le donne avevano iniziato a frequentare i concerti.
Diciamo che anche i Motley su questo hanno dato.
Da anche i Motley Crue un pochino. Forse sai che era proprio dei Motley Crue di Tommy Lee forse? No?
Non
andavano
lo so,
d'accordo, no?
Tommy Lee e i Motley non erano tanto pro.
Però cioè, Bon Jovi
c'erano un po' di c'era un po' di maretta
sta,
ai tempi.
Ci sta. Lo scopriremo nel documentario. Dov'è? Cos'è Prime? No.
Disney Plus. Sì.
Disney Plus.
Tutta la storia di questi ragazzi.
Dai, mettiamo l'ultimo disco, un po' i nuovi Bon Jovi, gli Imagine Dragons, sono un po' i nuovi Bon Jovi? No, c'entra proprio niente.
Non lo so, Rick.
Gli Imagine Dragons Eyes Closed su Radio DJ. I can do this with my eyes closed.
I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say that angels are among us. Lock me up in the maze. With my eyes closed. Turn up, turn out the lights. I can do this with my eyes closed. Turn up, turn out the lights. I can do this with my eyes. Less medications, less manifestations, mantras, meditation. Throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. This is tomorrow's never promised, honest. Yeah, this is piranhas are among us. Lock me up in the maze. We'll be right back.
Mosca ha detto non lo so, Rick. Sì. Ma non ho colto la citazione. Cos'è?
È una cita, non lo so.
Di cosa?
Me lo dice sempre l'Andre, è un meme che gira. Credo che sia legato a quel programma che dove vendevano oggetti dalle aste, non lo so, è un meme che gira.
Ah, tipo non so il banco dei pugni.
Sì, tipo.
Quella cosa lì?
C'era questo meme che gira e dice non lo so, Rick, per me è falso.
Ah, ok, quindi sì, quando vi ha detto che gli Imagine Dragons sono i nuovi Bon Jovi, non lo so, Rick, per me. Beh, nella morra cinese Bon Jovi davanti a De André e poi c'è De André davanti a Battisti. Come sono gli Imagine Dragon per te, Mauri?
Per me, numero uno.
Perfetto. Dai che abbiamo finito questa bella settimana, grazie mille a tutti. È stata una settimana confusa ma piacevole, devo dire la verità. Cioè un po' così a caso, però bello, mi sono molto divertito insieme a voi. Speriamo che anche voi vi siate divertiti insieme a noi. Ritorniamo, pensate un po'. Lunedì?
Wow!
Lunedì è già il 1° maggio? No, cos'è? Il 29? Ah no, mercoledì? Ah no, il 28 forse. Va bene, ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova brillante settimana di Cattelan su Radio DJ.
Fenomenale!